L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il dottor Valdo Bertalot, segretario generale della Società Biblica in Italia e direttore responsabile della Società Biblica Britannica e Forestiera. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Benvenuto.
Vogliamo oggi fare un breve confronto fra le varie traduzioni della Bibbia in italiano. Abbiamo già parlato con lei, Valdo Bertalotto, della traduzione di Giovanni Diodati, ma in apertura ricordiamo gli aspetti importanti di questa traduzione, prego.
Sì, ecco, la traduzione del Diodati è importante per due motivi. Innanzitutto è la prima traduzione in lingua italiana fatta direttamente dai testi originali nel 1607 e soprattutto è importante per il mondo protestante italiano, perché Giovanni Diodati, come protestante, la pensò per il protestantesimo di lingua italiana. Quindi è, diciamo, la Bibbia madre di tutte le Bibbie italiane, soprattutto per il mondo protestante.
Certo, ecco, poi in questi ultimi anni è uscita la nuova Diodati, in che cosa si differenzia?
Ecco, dunque, la nuova Diodati è un'iniziativa editoriale portata avanti da una serie di comunità del Mezzogiorno d'Italia per cercare di aggiornare lo stile della traduzione in lingua italiana, naturalmente, lo stile della traduzione del Diodati, che è del 1607 poi del 1642. La novità principale di questa revisione, che è stata condotta sulla stessa tipologia di testo originale greco, cioè il Textus Receptus, quello famoso di Erasmo da Rotterdam.
Sì, ma si potrebbe secondo lei definire la Diodati, e quindi poi in qualche modo anche la nuova Diodati, una Bibbia per studiosi, visto che è così legata ai testi originali, così letterale, diciamo?
Ecco, dunque, diciamo, la traduzione del Diodati ha avuto anche un percorso più ampio, nel quale si inserisce la nuova Diodati in misura minore rispetto ad altre revisioni molto più affermate nel nostro mondo sia protestante che culturale italiano. Dunque, è certamente una Bibbia per studiosi, ma non solo per la qualità letteraria, ma anche per il fatto di fare riferimento ai testi originali, che però comunque è una tradizione delle traduzioni protestanti. Con la riforma protestante si è affermato il principio del sola scrittura e quindi del ritorno al testo biblico nelle sue lingue originali, quindi tradizionalmente le traduzioni protestanti sono fatte sempre dai testi originali. Recentemente, anche ormai dal XX secolo in poi, anche la Chiesa Cattolica fa le sue traduzioni, soprattutto a partire dai testi originali.
Certo, ma la riveduta Dalluzzi nasce nei primi anni del Novecento, anche in questo caso è legata al linguaggio della sua epoca.
E poi è stata aggiornata dalla nuova riveduta.
Sì, infatti io mi riferivo proprio alla riveduta e alla nuova riveduta quando dicevo che la nuova Diodati è stata un'operazione di revisione che si affianca a quelle più riuscite, più note, più accolte nel mondo protestante italiano, che sono la riveduta del professore Luzzi del 1924 e la nuova riveduta del 1994. Il professore Luzzi ha presieduto un comitato all'inizio del XX secolo per aggiornare la traduzione del Diodati. Ricordiamoci che nel XIX secolo vi è stata l'esplosione dell'evangelizzazione nel nostro paese da parte delle realtà protestanti, quindi il testo della Diodati utilizzato, anche se revisionato nel 1860, risentiva ormai della vetustà della lingua italiana. Il professor Luzzi fu incaricato dalla Società Biblica Britannica e Forestiera, presiede un comitato che rivide, ecco, la riveduta, il testo del Diodati, anche alla luce delle recenti scoperte dei testi originali sia greci che ebraico. Era stato il XIX secolo, il grande secolo delle scoperte dei codici greci, e quindi una ricchezza di testimoni originali, testimoni in senso di manoscritti e poi papiri, che ai tempi di Diodati non si poteva neanche immaginare. Oggi come oggi vi sono più di 10.000 testimoni, cioè o frammenti di pochi versetti di papiri o codici con tutta l'intera Bibbia trascritta, che sono alla base delle edizioni critiche dei testi originali della Bibbia.
Gli anni 70 sono anni di grande fermento.
Sì, nasce in quegli anni la TILC, la traduzione interconfessionale in lingua corrente, e con quali caratteristiche poi?
Ecco, proprio nasce sulla scia del lavoro che le società bibliche hanno portato avanti in questi 200 anni di servizio, con l'esperienza delle traduzioni in tutto il mondo, nelle lingue di tutto il mondo. Nasce anche sulla scia della collaborazione con le altre chiese, non solo protestanti ma anche cattolica e poi anche ortodossa, per un testo che sia facilmente comprensibile, un testo biblico. Ecco, nuove metodologie scientifiche di traduzione permettono, appunto, in base all'esperienza delle società bibliche, di poter tradurre in un linguaggio semplice ma fedele al testo biblico il contenuto, appunto, del testo biblico, in modo che le persone che non sono abituate alla traduzione classica che noi sentiamo nelle nostre chiese, cioè coloro che non frequentano le chiese, possano avvicinarsi al testo biblico superando quelle difficoltà di comunicazione che noi possiamo conoscere sentendo i nostri culti.
Lei, Valdo Bertolotto, già ne accennava, anche il mondo cattolico sicuramente ha dato un grande contributo con la traduzione della CEI, poi ne sono uscite altre.
Io mi ricordo particolarmente la CEI aveva scritta sull'introduzione l'idea della Bibbia liturgica, cioè di quella Bibbia che in cui vengono accoppiate le parole e le frasi in una maniera tale che sia bello sentirla leggere in pubblico durante le funzioni religiose, ad esempio.
Sì, infatti l'altra grande traduzione italiana, al di là di queste, se mi permettete, tradizionali nostre protestanti care al nostro cuore,
certo,
l'altra grande traduzione fra le tante, ma la grande traduzione italiana, è quella della Conferenza Episcopale Italiana, che è stata realizzata subito dopo il Vaticano II. Il Vaticano II ha rivoluzionato la liturgia cattolica, permettendone la traduzione nelle lingue nazionali volgari, quindi la messa sarebbe stata celebrata dal Vaticano II in poi in lingua italiana, di qui la necessità di un testo biblico in italiano, un testo biblico quindi per la liturgia, quindi con quell'attenzione alla forma, alla bellezza, per la sua proclamazione ad alta voce durante l'evento liturgico. Ecco per questo lei ricordava prima la bellezza della poesia, la particolare attenzione anche fonetica e metrica, per esempio,
sì,
dei
sì,
salmi,
sì,
per la lettura ad alta voce.
Certo.
Andiamo all'istruzione per l'uso della Bibbia. Per quale tipo di lettore è adatta una certa traduzione piuttosto che un'altra?
Ecco, la domanda che lei mi pone è, contiene di per sé già la risposta, perché molti oggi si domandano: ma qual è la Bibbia migliore? No, non c'è una Bibbia migliore delle altre, certo ci possono essere, ma relativamente al tipo di traduttore. Quindi la sua domanda è proprio aggiornata nella scienza linguistica della traduzione. Infatti la traduzione è fatta tenendo presente chi sia il destinatario di questa traduzione. Quindi le Bibbie più adatte per gli studiosi sono le Bibbie a equivalenza formale, cioè che cercano di riprodurre il testo originale anche, se possibile, nella sua forma sintattica lessicale, quindi con una certa asperità, però questo permette di essere molto più vicini a, diciamo, alle forme culturali e linguistiche del testo originale, quindi una Bibbia per studiosi. Su questa scia si pone la Diodati, si pone anche la Bibbia CEI, Bibbia per studiosi che permette lo studio, ma anche una Bibbia per le celebrazioni liturgiche, come si accennava prima. Ci sono Bibbie che sono tradotte tenendo presente persone che non hanno una cultura biblica, una conoscenza del linguaggio biblico tradizionale, coloro che frequentano le chiese, ecco le traduzioni in lingua corrente, dove l'accento è posto più sul significato che sulla forma dei testi originali, del contenuto dei testi originali, tenendo presente il livello linguistico del destinatario.
Certo.
Ecco, non tutti, diciamo, hanno una formazione universitaria di alto livello, sappiamo che la grande maggioranza della popolazione si posiziona su livelli di educazione medio-bassi, e quindi questi sono degli aspetti che vanno tenuti presenti per la traduzione. Si fa anche traduzione per persone che hanno degli handicap, che non sono, quindi hanno difficoltà di affabulazione o di linguaggio, ci sono anche poi dopo le traduzioni per il linguaggio dei segni, perché uno pensa che per esempio il linguaggio dei segni sia semplicemente la trasposizione in gesti della nostra lingua italiana. Il linguaggio dei segni in italiano è una lingua diversa, per esempio, dalla nostra lingua con la quale io sto parlando con voi e con i radioascoltatori. Ci sono quindi tipologie di traduttori diversi e che necessitano di traduzioni diverse. Sono tutte buone purché siano chiariti gli scopi con cui si fa la traduzione.
Certo, quindi se volessimo prenderla da un altro punto di vista, non ci sono più scusanti, traduzioni della Bibbia ce n'è per tutti i gusti, per tutte le esigenze, per tutte le necessità, quindi leggiamo la Bibbia.
Certamente, il nostro paese dopo tanti secoli è benedetto per il numero di edizioni, di traduzioni, per non parlare poi di edizioni, sono centinaia, decine di traduzioni, il nostro paese è benedetto oggi come oggi. Vi sono altri paesi che non hanno ancora la possibilità di godere di questa benedizione, perché la Bibbia non è ancora stata tradotta nella loro lingua.
Certo, ma ci sono poi edizioni della Bibbia in cui ci sono note oppure no, in cui ci sono accoppiati anche delle concordanze bibliche, ci sono fascicoletti che riguardano aspetti storici, eccetera. Queste sono anche importanti, forse per altri aspetti, se vogliamo.
Sì, sono quegli strumenti che accompagnano appunto esigenze degli studiosi o anche esigenze a carattere pastorale. Ci sono delle Bibbie appunto arricchite di introduzioni ai diversi libri della Bibbia con note a carattere storico, geografico o di riferimento all'interno della Bibbia stessa, che facilitano il lettore nel avvicinarsi all'ampio orizzonte del messaggio biblico, partendo dall'antico arrivando al nuovo. Cioè non si può leggere l'Apocalisse senza avere presente il libro della Genesi. Ecco, quindi questi strumenti che si rivelano utili a livello di mappe geografiche,
certo.
Quindi sono molto ampi e permettono appunto questo avvicinarsi al testo biblico.
Bene, Valdo Bertalotto, c'è un metodo di studio per la Bibbia? Ce ne sono diversi oppure si possono personalizzare?
Cioè, anche in questo caso dipende dal tipo di persona, dal tipo di approccio, da cosa?
Cosa è più opportuno?
Dunque, come voi dicevate, appunto vi sono percorsi diversi per le esigenze diverse. Per chi vuole avvicinarsi al testo biblico per conoscerne il contributo culturale, oggi non si può entrare in un museo di arte senza conoscere la Bibbia, perché probabilmente metà dei dipinti esposti parlano di Bibbia, o sentire dei concerti e così via. Quindi l'avvicinarsi alla Bibbia è possibile attraverso diverse piste di ricerca culturali, storiche, linguistiche e così via, e dipende dalla tipologia appunto del lettore che vuole cercare in questo testo una risposta a delle sue domande. Quello che io sempre desidero dire in queste occasioni è che comunque ci si può avvicinare alla Bibbia anche senza avere un'idea precisa di domande. Il testo della Bibbia parla a noi oggi, non vi è necessità di studi specifici, di preletture del testo biblico. Possiamo avvicinarci al testo biblico, aprire la Bibbia e cominciare a leggere. Essa stessa ci legge dentro, come dice un proverbio africano.
Quindi poi questo è forse, a parte tutti gli aspetti giusti sicuramente, quindi aspetti che riguardano la linguistica, la storia, l'archeologia, eccetera, eccetera, forse questo aspetto è quello più profondo, più essenziale, più fondamentale per ogni persona.
Sì, e questo è in fondo l'unico e vero fine della Bibbia, cioè annunciare la buona novella, cioè il segno concreto, scritto, di una nuova realtà che è stata rivelata in Gesù Cristo, conoscere la persona di Gesù Cristo. Questo è il vero significato della Bibbia.
Certo.
È stato con noi il dottor Valdo Bertalotto, segretario generale della Società Biblica in Italia e direttore responsabile della Società Biblica Britannica e Forestiera. Grazie mille, a risentirla.
Grazie a voi e a tutti gli radioascoltatori.
Grazie.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.